Bene, buonasera a tutti. Diamo inizio alla seduta del Consiglio Comunale del 9 marzo 2023. La parola alla dottoressa Rocchi per l'appello.
Guerzoni,
Presente.
Tebasti,
Presente.
Gardini, Guerzoni Marco, Zaccarelli, Bozzoli,
Presente.
Arletti, Lasagni, ha comunicato, vero, di essere assente, Sereni, Rubiani, non vedo e non ha, vediamo un po', Vandelli ha comunicato l'assenza, come Costa, anche Costa, Lugli, perfetto.
Presente.
Primo punto, come al solito, l'approvazione dei verbali della seduta precedente del 23 gennaio. La parola alla dottoressa Rocchi.
Approvazione verbale di seduta precedente, voto unanime. Approvazione diniego stralcio parziale articolo 1, commi 227 e 229, legge 197-2022, voto favorevole unanime. Comunicazione della proposta di Pugga assunta ai sensi articolo 45, comma 2 della legge regionale 24-2017.
Qualcuno vuole la parola? No, allora mettiamo in votazione. Chi è favorevole? Unanimità. Passiamo al punto numero 2 all'ordine del giorno, che è la modifica della disciplina in materia di riscatto del diritto di superficie e rimozione dei vincoli convenzionali a seguito dell'entrata in vigore della legge 51 del 20 maggio 2022. È qui con noi l'architetto De Angelis che farà un breve riassunto della delibera, in quanto è già stata spiegata anche in commissione, ma insomma ricordiamo che cos'è. Premetto soltanto che si sta parlando il riscatto del titolo riguarda il diritto di superficie delle aree PEP e quindi dico soltanto che è una delibera che è prevalentemente, cioè il contenuto è prevalentemente tecnico e si va a mettere finalmente, quindi ci sono delle leggi a noi sovraordinate, quindi che non sono regole, norme del comune e finalmente si può, con la nuova legge citata nel titolo del 2022, si va a mettere ordine e chiarezza dopo un periodo lungo in cui le leggi si sono anche un po' contraddette, quindi eravamo in un periodo da diversi anni di non chiarezza definitiva, diciamo. Per il comune di Campogalliano il discorso dell'area PEP sapete che è molto importante perché nei decenni scorsi, quindi proprio insomma dell'altro secolo fino dagli anni 70 in poi, insomma, tantissimo del nostro territorio si è sviluppato grazie appunto anche alla politica delle aree PEP che ha permesso alla stragrande maggioranza della nostra popolazione di diventare proprietaria dell'edificio in cui poi è andata a abitare. E, diciamo che per il discorso del riscatto cioè non è che tutti quelli che abitano nelle aree PEP e chiedono riscatto, però spesso succede che qualcuno, che qualche soggetto, qualche nucleo venga a chiederlo, ecco. E così adesso con questa legge si può con chiarezza appunto definire come fare per riscattare il diritto di superficie. E passo la parola all'architetto De Angelis.
Allora, buonasera. Come diceva il sindaco, allora questa proposta di deliberazione si rende necessaria per recepire le modifiche normative che sono intervenute di recente in merito appunto alla legge che disciplina i riscatti dei diritti di superficie all'interno delle aree PEP e delle aree PIP e che ricordiamo è la legge 448 del 98. Questa norma appunto aveva introdotto già appunto all'origine la possibilità per i comuni di promuovere i riscatti dei diritti di superficie delle aree appunto concesse in diritto di superficie all'interno delle aree PEP e delle aree PIP e la possibilità anche di eliminare i vincoli del prezzo massimo di vendita e di affitto. Nella sua originaria formulazione, la legge 448 prevedeva, all'articolo 31, anche le modalità di calcolo di questo corrispettivo, e in realtà stabiliva che questo corrispettivo dovesse essere calcolato in base, su parere, diciamo, dell'ufficio tecnico, in base al 60% del valore, dell'area da calcolare in base alla, diciamo, l'indennità di esproprio, detratta degli oneri, concessori che erano stati pagati all'epoca dell'assegnazione del diritto di superficie, rivalutati ovviamente, ad oggi, in base ai dati Istat del prezzo al consumo delle famiglie di operai, e impiegati. E negli ultimi anni, questa normativa ha subito diverse modifiche. A partire, la prima modifica si è avuta con la legge di stabilità del 2014, che fu approvata appunto alla fine del 2013, che per la prima volta, diciamo, sempre apportando modifica proprio all'articolo 31 di questa legge, intervenne nel modificare le modalità di calcolo di questo corrispettivo, cioè per la prima volta, diciamo, considerò la possibilità di calcolare il valore delle aree non in funzione dell'indennità di esproprio, ma in funzione, diciamo, del valore venale. Introdusse il concetto del valore venale del terreno e introdusse la possibilità per i comuni di applicare un'ulteriore riduzione, cioè invece che calcolare questo contributo pari al 60% del valore venale, i comuni avevano la possibilità di calcolarlo al 50%. Il comune di Campo Galliano nel 2017 ha recepito questa normativa, avvalendosi di questa possibilità, per cui nel 2017 dal Consiglio Comunale deciso di applicare la nuova norma, calcolando questo corrispettivo pari al 50% del valore venale, del terreno, sempre detratto degli oneri concessori rivalutati. Per calcolare il valore venale delle aree, nel 2003 era stato, tra l'altro, appositamente incaricato un studio per individuare appunto questi valori venali, e nel 2017 il Comune di Campo Galliano decise di continuare ad applicare quei valori che nel 2004 erano stati calcolati, ovviamente rivalutati attraverso dei correttivi all'anno in cui sarebbe stata richiesta da parte degli interessati questo riscatto. Altre, diciamo, modifiche normative, sempre sull'articolo 31 della legge 448, sono intervenute soprattutto negli ultimi anni. Si sono succedute a partire dal 2020 fino al 2022. Nel 2020 è stato emanato un decreto del Ministero dell'Economia e Finanza che è intervenuto in particolare, sempre sull'articolo 31 della 448, ma non a modificare il comma 48, che è quello che vi descrivevo prima e che serviva a calcolare il corrispettivo per il riscatto del diritto di superficie, ma è intervenuta, diciamo, a modificare questo decreto, è intervenuta a modificare il comma 49 bis ter e quater, che invece definivano le modalità di calcolo del corrispettivo per l'eliminazione dei vincoli del prezzo massimo. In realtà, diciamo che questo decreto ministeriale, che è il 151 del 28 settembre, aveva praticamente stabilito che questo corrispettivo dovesse essere pari al 50% del corrispettivo calcolato in base al comma 48, e introdusse anche un ulteriore, diciamo, abbattimento di questo corrispettivo da calcolare in base alla durata residua del tempo della validità, diciamo, del tempo che rimaneva del convenzionamento. E siamo, come vi ho detto, nel 2020. Nel 2021, luglio 2021, quindi a distanza di pochi mesi, è subentrata, è intervenuta un'ulteriore modifica. Il legislatore ha deciso di modificare nuovamente l'articolo 31 della 448, intervenendo questa volta anche sulla modifica del comma 48. perché in realtà ha stabilito che il corrispettivo per la trasformazione del diritto di superficie dovesse essere calcolata nuovamente al 60% del valore venale del terreno, detraendo sempre gli oneri concessori rivalutati ovviamente con i dati Istat. Quindi con la modifica, diciamo, del 2021 c'era un ritorno a quelle che era l'aliquota, diciamo, la percentuale di calcolo della superficie, del valore venale del terreno, ma la più grande novità, diciamo, di questa norma, che è la legge 108 del 2021, è stata quella di introdurre dei tetti massimi, cioè aveva stabilito che comunque il corrispettivo andava calcolato, come vi ho appena detto, però tale corrispettivo non avrebbe dovuto superare il tetto dei 5.000 o dei 10.000 euro a seconda che l'unità abitativa fosse stata di estensione inferiore o superiore ai 125 metri quadri. E ovviamente questo ha creato, diciamo, un po' di difficoltà applicative, però proprio per questo motivo probabilmente il legislatore nel 2022, e siamo nel maggio del 2022, ha deciso nuovamente di intervenire a modificare sempre l'articolo 31 della 448, sempre il comma 48, eliminando di fatto questi tetti massimi. E quindi stabilendo comunque che il corrispettivo quindi andava calcolato al 60% del valore venale del terreno a meno dei costi e degli oneri concessori che erano stati sostenuti all'epoca dell'assegnazione, rivalutati in base agli indici Istat, eliminando quindi di fatto questi tetti massimi del 5.000 e dei 10.000 euro. E quindi, in base a, diciamo, questa ultima modifica, si rende necessario recepire queste modalità, queste nuove modalità di calcolo, per cui la proposta di questa sera è di recepire, attuando quindi il calcolo del corrispettivo in base alla formula che è stata appunto definita da quest'ultima modifica normativa. In più, però, viene proposto per l'individuazione del valore venale di adottare i valori OMI e quindi superare definitivamente anche quei valori che, come vi ho detto, finora il Comune di Campogalliano utilizzava e che però erano stati calcolati e determinati nel 2003, quindi per quanto potessero essere comunque corretti mediante dei correttivi, sono da ritenere superati. Si è deciso quindi di introdurre il metodo dell'OMI, che l'OMI sono degli indici che vengono periodicamente, ogni 6 mesi, aggiornati dall'Agenzia delle Entrate. OMI è l'acronimo che sta per Osservatorio del Mercato Immobiliare, è riferito ai valori delle unità immobiliari, per cui il valore venale deve tener conto anche dell'incidenza del valore dell'area, per il quale diciamo che noi abbiamo stabilito pari al 26%, avvalendoci degli studi che sono stati recentemente eseguiti dal gruppo del Sole 24 Ore e che relativamente, diciamo, alla città di Modena, questi studi hanno stabilito che nella periferia di Modena l'incidenza delle aree può essere appunto pari al 26%. Si ritiene che la periferia di Modena sia assimilabile al territorio di Campogalliano, per cui si è ritenuto valido proporre questa incidenza delle aree da applicare ai valori OMI, appunto, i valori OMI poi tra l'altro sono riferiti anche alle aree, agli edifici, per dell'economia, diciamo, dell'edilizia economica popolare, e sono diversificati per zone, quindi a seconda della zona in cui ricade l'area PEP, oppure diciamo gli edifici convenzionati, perché gli edifici non abbiamo soltanto gli edifici PEP, ma esiste anche un'altra categoria di edifici che vengono convenzionati ai sensi, diciamo, del DPR 300 180, che è la norma, che è il testo unico dell'edilizia, e che rispetto ai quali è possibile, mediante dei convenzionamenti, ora a Campo Galliano direi che non ce ne sono, però in realtà, almeno non mi risulta, però in realtà teoricamente anche in futuro sarebbe sempre possibile convenzionare degli interventi dei privati, calmierando, quindi a fronte, diciamo, di qualche privilegio che il privato potrebbe acquisire nell'esecuzione, nella realizzazione di interventi edilizi privati, a fronte però di impegnarsi nei confronti dell'amministrazione poi di calmierare sia i costi di vendita, i prezzi di vendita oppure i prezzi di affitto. Quindi anche a questa tipologia di edilizia verrebbe estesa poi la possibilità del riscatto, ovviamente il riscatto sarebbe dal vincolo di prezzo massimo, e per il quale, come vi dicevo prima, verrebbe applicato i commi 49 bis ter e quater, sempre dell'articolo 31 della legge 448. E, per cui, ripeto, identificando il valore venale del bene attraverso i valori OMI, avremmo la certezza di non trovarci mai di fronte all'obsolescenza comunque di un dato che viene quindi sempre automaticamente aggiornato dall'Agenzia delle Entrate. E, stabilendo quindi che il valore venale viene calcolato mediante questi valori OMI, di fatto poi verrebbero applicate quelle che sono le formule invece definite dalla normativa attualmente in vigore.
Bene, grazie De Angelis. A chi la parola per interventi? Nessuno deve dire, nessuno vuole la parola? Bene, allora mettiamo direttamente in approvazione. Chi è d'accordo con la delibera appunto numero 2, così spiegata? Chi è favorevole? Unanimità. C'è l'immediata eseguibilità come sopra? Bene, ok. Grazie architetto De Angelis, la liberiamo.
Allora io vi saluto.
Grazie, e buonasera. Passiamo all'ultimo punto dell'ordine del giorno, che è un ordine del giorno, quindi non è una delibera. Candidatura della tradizione del balsamico tra socialità, arte e saper fare e cultura popolare dell'Emilia Centrale a patrimonio immateriale dell'umanità UNESCO. Presentato dai capigruppo consiliari in data 10 febbraio 2023 al protocollo numero 1495. Quindi chiedo chi lo deve presentare, chi lo vuole presentare. Quindi la consigliera Sereni, prego per la presentazione.
Grazie mille, sindaca. Premesso che la produzione di aceto balsamico tradizionale di Modena è radicata e diffusa capillarmente su tutto il territorio modenese, reggiano e campogaglianese, che questa cultura ruota attorno alla lavorazione del mosto cotto proveniente dalle vigne coltivate a questo scopo nel territorio, secondo la saggezza antica di generazioni, mosto che viene sapientemente negli anni trasformato in balsamico secondo una tradizione di molti secoli, tramandata soprattutto oralmente di padre in figlio, allo scopo di tutelare la tradizione e la conoscenza del singolare prodotto, incomparabile e preziosa eredità, ricevuta in dono dagli antenati e patrimonio comune della gente di questo lembo di terra emiliana. Era il 2019 quando, nel corso del 53° palio di San Giovanni, il gran maestro della consorteria del balsamico tradizionale di Spilamberto, Maurizio Fini, propose l'idea, lanciando un appello all'interno del territorio, alle istituzioni e a tutte le realtà interessate, di lavorare insieme a un obiettivo che pareva ambizioso, il riconoscimento da parte dell'UNESCO della tradizione e della cultura legate al balsamico. Da allora si è sviluppato un percorso verso la presentazione della candidatura a patrimonio immateriale dell'umanità dell'UNESCO. Premesso altresì che l'INPAI, Inventario Nazionale del Patrimonio Agroalimentare Italiano, è stato istituito dal Ministero delle Politiche Agricole Agroalimentari e Forestali nel 2017 presso il Dipartimento delle Politiche Competitive della Qualità Agroalimentare, della Pesca e dell'Ippica, per individuare, catalogare e documentare gli elementi culturali afferenti alle tradizioni agroalimentari di eccellenza italiane e per dar loro massima visibilità sia a livello nazionale che internazionale. È recente un passo importantissimo quale l'iscrizione della tradizione del balsamico nell'inventario nazionale del patrimonio agroalimentare italiano, tappa fondamentale per ottenere il parere favorevole della Commissione nazionale UNESCO. Considerato che l'amministrazione comunale ha da tempo concretamente investito per lo sviluppo del progetto L'acetaia balsamica, ottenendo nel 2022 la certificazione DOP dell'aceto balsamico di Campogagliano, che il progetto è nato a seguito della convenzione stipulata tra il Comune di Campogagliano, l'ente di gestione per i parchi e la biodiversità Emilia Centrale e la consorteria dell'aceto balsamico tradizionale, ed è cresciuto anche allestendo, a fianco delle botti di proprietà, un percorso educativo mirato a divulgare la pratica di produzione di questo pregevole prodotto d'eccellenza e inserendo così l'acetaia nei programmi di divulgazione ambientale, volti sia alle scolaresche che al pubblico generico. Che il Comune di Campogagliano, sempre al fine di promuovere e incentivare la tradizione ad esso collegata, organizza durante l'annuale ricorrenza della Sagra di Sant'Orsola il concorso per il miglior aceto balsamico tradizionale. Che l'amministrazione comunale ritiene la promozione di iniziative, eventi e manifestazioni a rilevanza locale e o nazionale sulla valorizzazione dei prodotti tipici del territorio ed in particolare quelli relativi al settore enogastronomico un valido strumento per la promozione turistica, considerando che l'aceto balsamico tradizionale di Modena risulta essere una risorsa particolarmente pregevole e rinomata, in grado di richiamare nel nostro territorio un vasto pubblico di estimatori, italiani e stranieri, dell'eccellenza dei prodotti tipici modenesi. Che la Consorteria dell'Aceto Balsamico Tradizionale di Modena si propone di promuovere, organizzare e sostenere in tutti i modi possibili iniziative e manifestazioni dirette alla tutela e alla valorizzazione dell'aceto balsamico tradizionale di Modena, nonché alla diffusione della sua conoscenza nel rispetto della tradizione. Nell'aceto balsamico tradizionale di Modena, oggetto di lunghissimi anni di invecchiamento, si mescolano storia, tradizioni, abilità, saperi, curiosità, creatività, piccoli segreti, sapienti attese che ultimamente sono state in grado di destare l'attenzione e l'interesse di una cerchia sempre più ampia di persone, tra cui studiosi, cultori, turisti o semplici amanti delle cose buone. Considerato altresì che oggi il riconoscimento a patrimonio culturale immateriale UNESCO appare un traguardo raggiungibile e concreto, ma è fondamentale che in questa candidatura possa contare sul contributo di tutti, trasformandosi sempre più in vero e proprio viaggio collettivo. È stato raccolto il consenso dei cultori del balsamico sia nella provincia di Modena che in quella di Reggio Emilia. E la consorteria dell'aceto balsamico tradizionale di Spilamberto lavora al progetto insieme alla confraternita dell'aceto balsamico tradizionale reggiano, a testimonianza di una cultura comune dell'Emilia centrale. Il Consiglio Comunale di Campogagliano condivide e sostiene la candidatura, la tradizione del balsamico tra socialità, arte del saper fare e cultura popolare dell'Emilia centrale, a patrimonio culturale immateriale UNESCO quale azione prioritaria. E invita il Sindaco e la Giunta a sostenere concretamente, sia a livello locale che a livello nazionale ed internazionale, laddove possibile, la candidatura, la tradizione del balsamico tra socialità, arte del saper fare e cultura popolare dell'Emilia centrale, a patrimonio culturale immateriale UNESCO, a favorire l'organizzazione di un movimento di supporto alla candidatura della tradizione del balsamico che coinvolga le istituzioni, i soggetti pubblici e privati che operano a vario titolo nel mondo della tradizione del balsamico, le acetaie comunali, la rete delle acetaie private, dei consorzi di tutela, delle aziende e delle associazioni economiche e di promozione della città e del territorio anche in chiave turistica, le scuole e le università e di cittadini guardando a un obiettivo comune. A chiosa finale di questo DG vorremmo sottolineare che è con estrema soddisfazione che prendiamo atto della totale condivisione da parte di tutti i gruppi consigliari del sostegno alla candidatura in oggetto, espressa attraverso la firma congiunta del documento di cui abbiamo dato ora lettura. Per questo motivo desideriamo fin d'ora ringraziare l'intero Consiglio Comunale. La valenza di questa decisione a tutela delle eccellenze del nostro territorio è indubbia, in quanto l'aceto balsamico tradizionale rappresenta parte fondante delle nostre radici, e del retaggio culturale sia emiliano che nazionale. È pertanto assolutamente necessario provvedere con azioni concrete e mirate alla cura e allo sviluppo, nel massimo rispetto della tradizione, di questo patrimonio. La scelta dell'amministrazione comunale di sostenere e promuovere da tempo sia il progetto della cetaia comunale che il concorso per il miglior aceto balsamico tradizionale si collocano nel solco di questa filosofia, non solo per il desiderio di preservare la nostra identità culturale, ma anche e soprattutto per incentivarne tutti i settori, sia gastronomico che turistico che economico, ad essa collegati. Salvaguardare questo prezioso esempio del nostro patrimonio significa trasmettere questa eccellenza al mondo e alle generazioni future, per arricchire sotto ogni aspetto non solo la nostra regione e nazione, ma anche l'Europa stessa, di cui siamo parte attiva ed integrante. Questo è lo spirito che ci anima questa sera e che ci ha portato a sostenere e promuovere la candidatura dell'aceto balsamico tradizionale a patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO. Ed è la assoluta comunione di intenti dell'intero Consiglio Comunale di Campo Gagliano che ci rende saldi nella convinzione di poter raggiungere tutti insieme questo obiettivo. Grazie a tutti.
Grazie, consigliera Sereni, a chi la parola? Nessuno? Allora, dico due cose soltanto riferite anche appunto, visto che fa piacere anche all'amministrazione, alla giunta, insomma, di una presentazione unanime di tutto consiglio, di un nostro più che prodotto, insomma, che certo non guarda le differenze politiche, e, con una battuta assicuro che addirittura l'abbiamo già fatto di la promozione internazionale, perché quando, come responsabile dell'Unione dei progetti con la Svezia, anni fa, ogni volta in realtà che sono andati in Svezia, abbiamo portato, custodendolo gelosamente anche in aereo, il bottiglietto della nostra, la bottiglietta del nostro aceto comunale insomma, ai rappresentanti istituzionali delle regioni svedesi che ci ospitano. Quindi il nostro aceto di Campo Gagliano è già stato provato e di sicuro molto apprezzato in Svezia, insomma. Però al di là della battuta ci tengo a dire una cosa, visto che, perché poi le parole anche negli ordini del giorno hanno un peso se si approvano, e, si parla anche di promozione della città, anche in chiave turistica, eccetera. Abbiamo fatto la richiesta alla regione di diventare come comune, adesso la dicitura tutta lunga, completa non me la ricordo, città d'arte. Qualcuno sui social ha già cominciato a ridere e fare sarcasmo, però voglio rassicurare la popolazione che siamo. Siamo consapevoli che siamo a Campo Gagliano e non a Venezia o Firenze o Roma, ma questo non significa che non si possa, appunto, come c'è scritto anche in questo ordine del giorno, promuovere le nostre eccellenze a 360 gradi, quindi anche quelle enogastronomiche che di sicuro interessano turisti vicini e lontani che magari non ci assumono come meta finale di un viaggio, ma di sicuro possono passare di qua, visto anche com'è la nostra situazione dal punto di vista geografico, appunto. Ecco, quindi si cercherà in tutti i modi anche appunto di promuovere questo prodotto. Ovviamente faremo arrivare l'ordine del giorno approvato, l'ufficio cultura lo farà arrivare alla consorteria dell'aceto balsamico tradizionale di Modena, che insieme a tutti gli altri approvati anche da altri comuni servirà appunto per questa candidatura dell'UNESCO, che ci auguriamo ovviamente vada a buon fine. Quindi mettiamo in votazione chi è in favore dell'ordine del giorno così presentato, ovviamente unanimità. Bene. Il Consiglio Comunale è terminato, ricordo che c'è già in previsione il Consiglio del 27 marzo, sì, del 27 marzo per l'approvazione del bilancio preventivo previsionale del 2023. Grazie, buonasera.